e può ascoltare buona musica. Resta su, c'era una volta.
E eccoci, eccoci qua. Buonasera, buonasera, buonasera. Ben arrivati, ben arrivate. Mamma mia, ma avete visto? Cioè, qui veramente mi stanno tirando veramente delle situazioni assurde. Allora, una settimana fa era caldissimo, si stava benissimo, l'estate era sbocciata in pieno e oggi ci ritroviamo un'altra volta col giubbetto e la pioggia che cade senza sosta. Insomma, qua veramente gli scherzi non finiscono mai, eh. Siamo vicinissimi, tantissimissimissimo a tutti coloro che, come me, veramente non ce la fanno più a sopportare questa pioggia. Serve? Dicono di sì? Dicono di no? Chi lo sa? Chi lo sa? Mentre dall'altra parte del vetro il nostro Paolo Angeletti sapientemente fa partire il nostro Rava come sottofondo musicale di questa puntata di C'era una volta, io vi do il benvenuto, il benvenuto e bentrovati, bentrovati. Allora, questa puntata di oggi è veramente speciale, vi posso assicurare che coinvolge tutti e tutte coloro si siano seduti almeno una volta su un banco per ascoltare un insegnante parlare. Sì, proprio così, un maestro, una maestra. Capita più spesso che sia una maestra a parlarci, perché, beh, restate e lo scoprirete. Vi posso assicurare veramente che ascoltarci oggi sarà veramente prezioso per capire qualcosa in più del mondo che magari tutti noi abbiamo sperimentato con quaderno e penna in mano. Ma siccome tantissime studenti e studentesse si stanno veramente confrontando con gli esami di maturità, allora noi partiamo con il primo pezzo di oggi, che è dei Sinza Emilia, e veramente vi auguriamo tutto il bene del mondo, perché la scuola, si sa, è il primo passo verso il mondo. Allora, che sia un passo positivo e che sia un passo dove le cose vanno come desiderate voi. Allora, tout le bonheur du monde arriva, e loro sono i Sinza Emilia. Benvenuti a C'era una volta!
Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir. Puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour elle, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Allora, ma la domanda è anche un po' questa, ma si studia meglio con il bel tempo o con la pioggia? Beh, io quando c'erano delle belle giornate di sole, fino a qualche giorno fa, perché poi di studiare ve lo posso assicurare non si finisce mai, uscivo con il mio bel libro e me ne andavo sotto un albero dove potevo, quando potevo, perché poi magari avere tempo di studiare quando e come si vuole, e mi mettevo a studiare lì. Chissà, chissà voi che cosa ci rispondereste. Ma allora io vado dritta 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 a leggervi le righe che mi hanno colpito in questi giorni, perché vi dicevo che si parlerà di scuola, e mi voglio anche sbrigare perché il tempo qui è tiranno. E insomma, c'è un articolo di Marco Lodoli nella Repubblica di qualche giorno fa. Ora non siate troppo pignoli, non vogliate proprio sapere di quanti giorni, perché poi dopo ve lo dico. Comunque credo dell'altro ieri, che citava proprio così: una vera prova di maturità, un vero confronto con le paure e le speranze di una giovinezza che sta per lasciare il porto quasi sicuro della scuola e avventurarsi nel mare aperto e tempestoso della vita adulta. Così mi suonano queste tracce su cui i nostri diciottenni hanno dovuto ragionare. Di sicuro sono serviti i testi scolastici, la preparazione di migliaia di ore passate in un banco, le lezioni appassionanti o un po' noiose degli insegnanti, ma stavolta mi sembra che ai candidati sia stato chiesto uno scatto di personalità, la dimostrazione di non essere stati assenti o distratti mentre il mondo, in questi anni, in questi mesi, produceva i suoi problemi e le sue contraddittorie soluzioni. Bisogna aver studiato, ma bisogna anche aver letto i giornali, le riviste, aver navigato sui siti di informazione, aver discusso e litigato con gli amici, aver sentito crescere una nuova consapevolezza. Bisogna aver sentito che la giovinezza è pronta a caricarsi di qualche responsabilità, che è finita la lunga epoca della spensieratezza totale. Insomma, la scuola. La scuola che è quella degli esami di maturità, ma che è quella che, come abbiamo detto poco fa, parte dai banchi della scuola d'infanzia, parte dai banchi nei quali si inizia a crescere, con i propri piedi, con le proprie scarpe, ma anche con la propria testa. Allora io do il benvenuto qui in trasmissione al professor Piero Crispiani, che è un professore dell'Università degli Studi di Macerata, che si occupa di didattica speciale, di pedagogia clinica, che è un punto di riferimento nella nostra zona per tutto quello che riguarda il rapporto degli insegnanti con la scuola e il rapporto degli studenti con l'università, ma è un professore che arriva dalla scuola elementare, dalla scuola primaria, quindi chi meglio di lui ci può aiutare a capire oggi quelle che sono le nostre guerre finite, infinite, chi lo sa, con la scuola di oggi. Allora, a lei, professore, intanto do il mio benvenuto a C'era una volta qui a Radio Nuova in Blu. Come si sta in radio?
Si sta comodi. La vedo bene e quindi possiamo iniziare una conversazione.
Sì, perfetto. E allora io le chiederò di, insomma, raccontarci quali sono le cose che le piacciono di più di questa scuola tanto bersagliata, tanto criticata, tanto, insomma, rattoppata da tutte le parti, mi verrebbe quasi da dire. Qual è la cosa che le piace di più? E qual è la cosa che le piace di meno, pensando ai, insomma, ai fruitori principali? È brutto questo termine, ma è quello che mi viene pensando a una scuola che forse chiede sempre soldi, prestazioni, ma poco e sempre più raramente chiede, insomma, la crescita ai ragazzi, ai bambini.
Dunque, fare considerazioni sulla scuola è veramente arduo, non solo in questo periodo di grande crisi, ma sempre. Perché la scuola riguarda l'uomo, il rapporto tra le generazioni, la cultura, la formazione e quindi per definizione una serie di questioni di natura critica, difficile, su cui l'uomo si è da sempre interrogato. Se lei mi chiede cosa mi piace di più, direi questo. Forse è uno dei pochi mestieri, quello dell'insegnante, nelle quali tutto sommato l'uomo può trovare la sua dimensione etica e affettiva, può coltivare un rapporto umano con le persone, con gli allievi, alle varie età,
certo.
Diversamente da persone che lavorano con le carte, con le macchine, con i materiali. Diremmo che questo può costituire un grande vantaggio. Le cose che non mi piacciono sono tante e sono oramai nel mirino di tutti, nel senso che parlando o riflettendo un po' insieme alle persone, oggi c'è un disamoramento fortissimo, c'è una crisi di valori, c'è un distacco progressivo, c'è nervosismo.
Si ha un po' la sensazione che la scuola sia passata di moda, no? Che la scuola sia rimasta ferma a guardare mentre il mondo andava avanti, un po' come insomma il nostro...
Beh, non direi questo. La scuola non è rimasta ferma. Forse ha preso delle vie non sempre ragionate, qualche volta per eccesso, ha perseguito il cambiamento per eccesso. Non si può dire che sia stata ferma la scuola. Né che la scuola sia meno importante. Possiamo ritenere che le opinioni sono molto ondivaghe. Chi ha amministrato la scuola ci ha messo del suo per creare anche valori e disvalori non sempre chiari, però il dato di fatto, secondo me, c'è tensione, c'è nervosismo, c'è conflittualità latente, ma che arde sotto la cenere e talvolta diventa manifesta, e questo riguarda gli insegnanti, i precari, riguarda i genitori, ma riguarda soprattutto la condizione dell'infanzia. Si pensi al nervosismo che hanno addosso i ragazzini delle scuole medie, scuole superiori, cioè la scuola direi che ha perso quella condizione di serenità e di agio che ha sempre caratterizzato la scuola in Italia, che ha una storia luminosa.
Certo.
Per molti secoli diremmo che è stata una delle scuole migliori al mondo, ma che ha connotato anche le grandi esperienze scolastiche di cui si ha notizia nel mondo, perlomeno nel mondo occidentale, e che erano improntate sui rapporti umani, quindi la scuola di Barbiana, la scuola, alcuni centri, anche alcune scuole religiose, ma esempi luminosi come la scuola di Yasnaya Polyana di Tolstoi, le scuole di Paulo Freire in Sud America, dove l'elemento umano, lo star bene, era di fatto il volano fondamentale poi degli apprendimenti.
Certo. Un clima positivo è quello che poi coincide, concilia il fatto di crescere bene, di crescere senza avere paura di imparare, senza avere la repulsione per quello che poi si va a scoprire del mondo attraverso i banchi. Perché il mondo si scopre anche dai banchi, no? Della scuola. Sì, però forse il maestro è disposto a far sì che questo avvenga. E c'è un po' la sensazione che siamo lontani da questo, ma chissà se è poi così. Io direi di far ascoltare un altro pezzo, di mettere ancora musica, e di mettere per la precisione la musica di un artista che noi insomma apprezziamo tantissimo, che è Simone Cicconi, che ci ha rappresentato sul palco dello Sferisterio e che noi vi ricordiamo con il suo pezzo. Qual modo migliore per farlo? E allora arrivissima, perché è lui, è Simone Cicconi con Privé, mentre noi qua parliamo di scuola. Quindi non andate via, restate con noi, anzi alzate il volume, perché questo pezzo che arriva è veramente sensazionale.
La serata comincia con te seduta sul bidet che mi parli di te, del lavoro che non c'è, mentre ti vesti ti metti le autoreggenti, ogni tanto mi dai un bacio sorridente ma nervoso, e poi ti pettini, ti trucchi, ti profumi, siamo tutti e due bellissimi vestiti come in un film, usciamo e la strada vola via veloce, andiamo a cena con gli amici che stasera faremo felici, faremo felici. Mangiare, bere, parlare del più e del meno, come fosse tutto semplice e normale, tutto bello e naturale. Davanti ad una porta senza insegne entriamo, ci tolgono i cappotti, gli diamo i documenti, e mentre scoprono chi siamo io ti metto una manetta e ti ordino stasera, tu da me non ti allontani. Ci fanno entrare nel paese dei balocchi, pieno di mani e occhi, chissà dove vogliono farci arrivare.
Chiamami retrogrado o reazionario, ma mi piace che tu sia sia solo mia, solo mia. Non sono morboso, geloso, patologico. È meglio che tu sia solo mia, solo mia. La sala in cui si balla è solo una copertura per poter sparire nella stanza buia. Quella col letto baldacchino e i divani tutto intorno e 50 corpi nudi che si flettono godendo. Io non mi scandalizzo facilmente, ma qui succede di tutto. Farci un giro ti fa già sentire in colpa. E mentre sto pensando a queste cose mi giro verso di te, ti vedo con un'altra donna a lingua in bocca. Hai lo sguardo un po' perduto di chi sta chiedendo aiuto. Io non so che cosa fare, se intromettermi o guardare. Poi arriva suo marito accompagnato da un amico, e quella smorfia che hai sul viso si trasforma in un sorriso. Sei al centro delle loro attenzioni, più nessuno mi si fila, e tra un po' comincio anche ad annoiarmi. Finché la tipa che ti molestava mi strattona giù, io ti perdo di vista e lei comincia ad assaggiarmi. Chiamami retrogrado o reazionario, ma mi piace che tu sia solo mia, solo mia. Non sono nevrotico, pazzo, nevrastenico, ma ti amo alla follia, alla follia, alla follia. Chiamami retrofilo o psicoanalitico, a me piace che tu sia solo mia, solo mia. Non sono fissato al periodo analogico, ma è meglio che tu sia solo mia, solo mia. Solo mia, solo mia.
Sapevo di rischiare che stasera poteva finire male per davvero, però sinceramente non avrei creduto mai di perdere il controllo, di perdere il conto della gente. E mentre ritorniamo a casa sei sfinita, non mi parli, quasi dormi, e chi lo sa che pensi se mi ami o no. Poi mi ti accucci, mi guardi negli occhi e dici: amore, voglio solo te, voglio farlo solo con te, voglio riappropriarmi di te adesso.
Chiamami retrogrado o reazionario, ma mi piace che tu sia solo mia, solo mia. Non sono nevrotico, pazzo, nevrastenico, ma ti amo alla follia, alla follia, alla follia. Chiamami retrofilo, io non ti sacrifico, a me piace che tu sia solo mia, solo mia. Non sono profano, sacrale, né con profilo, ma è meglio che tu sia solo mia, solo mia. Solo mia, solo mia. Solo mia. Solo mia, solo mia. Solo mia, solo mia.
In difficoltà era Paolo, il figlio del portiere.
Italiano 2. Geografia 2. Storia 2.
A voi schifo, papà.
Tu che ne dici?
A schifo, fa schifo.
Matematica 3. Vergogna, vergogna! Io la sa tua, ma andavo a scuola io, con la pagella così mi sarei messo, sotto terra mi sarei messo.
Calma papà, questa non è la mia.
Come non è la tua? Di chi è la?
È la tua, l'ho trovata nel baule giù in cantina.
Ma non dire sciocchezze, è la... Ti bevi Umberto, quindi... è bene, questa è la mia. E la pagella tua dove sta?
Eccola, questa è la mia.
Ah, ecco qua, ecco qua. Italiano 4, storia 5, no, complimenti. Geografia 5, matematica 5, ah, vedi, queste sono le soddisfazioni. E sono sicuro che da grande diventerà un grande portiere.
Sì, nella squadra del Napoli, papà.
E che c'è nella squadra del Napoli?
Un signor Umberto.
Aspetta, vengo, vengo. Aspetta, non ti muovere di qua perché ti devo gonfiare, capito?
Sì, te lo ricordo, papà.
Eccoci qua, allora sì, si parlava proprio con il professor Crispiani durante il pezzo di Simone Cicconi, e in questo bellissimo spaccato del film Ci hai rotto papà, si chiama proprio così, eh? E allora, ma la scuola, parlavamo di serenità, ma a me sorge un'altra domanda, ok? Tutto quello che riguarda il voto, la prestazione, il fatto che la scuola appunto sia un po' contraria alla serenità tante volte, perché a me basta pensare, oggi abbiamo chiesto al nostro pubblico di dirci: il ricordo più bello legato al mondo della scuola è quello più brutto. E tra in quelli più brutti ci era annoverato proprio quello del compito di matematica e il voto di matematica, ok? Allora, con tutto quello che riguarda il voto, il giudizio, la qualifica dello studente, quello è un po' lontano proprio, molto lontano dalla serenità. Allora, come si fa? Da dove si riparte? Lei che consiglio ci dà? Noi che siamo qui, maestri, insegnanti, genitori, fratelli, sorelle, allievi.
Dunque, adesso stringiamo un po' il ragionamento. Quando si parla di scuola, più a fare discorsi seri, perché la scuola è una cosa importante, ma la scuola ha a che fare con l'elemento più complesso che esiste in natura, che è l'uomo. I ragazzi, gli adulti, non c'è un'entità complessa come l'uomo. E allora bisogna ragionare, dare respiro lungo ai ragionamenti, bisogna conoscere le esperienze fatte, non bisogna farsi prendere dalle mode. La scuola e la pedagogia ha sempre sofferto una fortissima esposizione alle mode. Alcuni autori a metà del secolo chiamavano questo fenomeno il formalismo pedagogico. Dunque, che cosa vuol dire serenità, star bene a scuola, equilibrio, una serie di paradigmi che interessano la pedagogia da molti decenni? Vuol dire lavorare, fare le cose. Il bambino montessoriano è un bambino che lavora. L'insegnante montessoriano è l'insegnante che fa lavorare. Il bambino non sta bene a scuola quando non fa le cose,
certo,
quando deve supplire il proprio lavoro con altri strumenti, quando si rende conto che ha fatto bene quella cosa ma solo perché ha usato la calcolatrice, che è una delle sciocchezze che stanno occupando purtroppo il pensiero di molte persone. Perché un bambino stia bene deve fare, deve lavorare, deve anche sopportare un po' lo sforzo. C'è un racconto formidabile di Mark Twain quando narra di un ragazzino che, dovendo fare un lavoro che non aveva voglia di eseguire, dà ad intendere ai suoi amici che quel lavoro era molto divertente, e così tutti andarono ad aiutarlo. Tenere occupati i bambini, farli lavorare, dare senso alle cose che si fanno, non comporta nessun disagio, anche quando il bambino incontra difficoltà. E oggi abbiamo molti bambini che hanno, esatto, difficoltà, però si misurano con se stessi. Ora è in auge una idea delle cosiddette compensazioni o delle dispensazioni, termini un po' ambigui, in realtà che non si dovrebbero usare, perché si usano in genere, in origine si usavano con riferimento a patologie grosse, quando non c'era la possibilità di funzionalizzare l'organo. Ma se noi dispensiamo dal fare, noi crediamo di dare una soddisfazione al ragazzino. Realmente, in realtà lui sa perfettamente qual è la sua condizione, vive questa condizione di bluff con gli altri, certo, e con se stesso, non costruisce un minimo di autostima. Gli apprendimenti richiedono sempre una confrontazione con se stesso e con gli altri, un po' di sforzo. Diceva Piaget, l'apprendimento non è una tranquilla passeggiata, così come lo sviluppo,
certo,
attraversa sempre perturbazioni, crisi, situazioni che deve superare, anzi è da queste crisi che il soggetto riesce a pervenire a nuove,
certo,
concezioni, abilità, competenze, e quindi ha una grande soddisfazione di se stesso. Ecco, a volte ho l'impressione che nella scuola di oggi, per renderla bella, agevole, a volte ricca di sussidi, abbiamo tolto ai ragazzini la soddisfazione di fare, di costruire, di fare delle cose che restano in cartaceo, che restano attaccate sulle pareti dell'aula,
certo,
che il bambino possa rivedere.
Mm-hmm.
C'è tutta una cultura francese che fa riferimento a un'istituzione importante, che sono les annales, e che fissa il valore della cultura sulle zèvre, le opere. Cioè,
certo,
la persona è soddisfatta quando vede le opere del proprio lavoro.
Mm-hmm.
A scuola bisogna farli lavorare su carta, su materiali, e attaccare al muro, far vedere, riscontrare,
certo,
far di nuovo identificare. Cioè tornare al bambino lavoratore, che non è una brutta parola, vuol dire un bambino che fa lavorare la mente, il pensiero, la progettazione, l'autostima, le varie strategie di comportamento.
Certo. E questo come lo si traduce poi in pratica? Perché la scuola di oggi, che cos'ha di questo? Cos'ha di questo? Ho dimenticato un po' forse questo discorso del lavorare.
A volte questo. Dunque, per fare questo, la scuola deve anzitutto ridurre il numero dei progetti e il carico di lavoro e darci una calmata. I bambini non sono come i pomodori di serra, che crescono accelerati e poi non sanno di niente. C'è un piano epigenetico nello sviluppo, certo, biologico, che vuol dire anche psicologico, che richiama ad una sequenza di atti che solo in parte possono essere modificati, ma rispettando comunque la relazione tra i tempi. Si chiama interdipendenza causale, è Piaget che parla, cioè non si costruisce una competenza se prima non si è costruita la precedente.
Certo.
Per fare questo la scuola deve avere un progetto di respiro chiaro, fondato sui bambini e non sui valori esterni. Le grandi esperienze, ora chi è di scuola lo sa, Rousseau, De Croly, Freinet, Montessori, Agazzi, non costruivano scuole ad immagine e somiglianza della società,
certo,
ma scuole diverse dalla società, schermate rispetto alla società. Su questo noi abbiamo una grandissima tradizione di scuole materne e di nidi. La scuola materna ha perso un po' questa cosa, è diventata a volte sede di una quantità enorme di attività che non vanno bene. Poi a scuola bisogna dare gli spazi perché ciascuno possa attivare le risorse di cui dispone e svilupparle, considerando che ognuno è diverso. Il principio, certo, cardine della pedagogia clinica è quello di considerare ogni alunno nella sua diversità. Ma se noi facciamo una didattica frettolosa, se nella stessa unità di tempo ci mettiamo tante più cose, dobbiamo accelerare, dobbiamo modificare, certo, la velocità. Questo scarta la diversità. Attenzione, la diversità non è solamente il negativo, cioè il diverso non è solamente il deprivato, il più lento, certo, oppure il dislessico, il disgrafico, il diverso è anche quello particolarmente intuitivo, particolarmente, certo, intelligente, particolarmente sostenuto in famiglia, quello che con una formula un po' americana si chiama il talento. Ecco, tutte queste persone hanno bisogno di una didattica più lenta ma plurale.
Certo,
la pluralità si fa con il tempo, senza metterci un po' di tempo. Ecco, pensate che tra a volte un lavoro didattico e il suo rinforzamento linguistico, ad esempio, ho fatto un lavoro, vado a vedere quali sono le parole nuove, come si può sviluppare questo concetto, si chiama didattica proattiva da buttare, certo, in avanti, non si fa. Non si fa perché bisogna subito passare alla unità didattica successiva, perché ci sono questa cosa bruttissima che sono le verifiche.
I compiti in classe, come scriveva Simone.
Ecco, le verifiche, il termine, chiaramente le prove, le valutazioni vanno fatte. La parola verifica, che vuol dire fare vero, nasconde significati a volte perversi, cioè ci porta a una cultura della certezza valutativa che in realtà non esiste, ma dobbiamo fare i conti con una condizione dell'infanzia odierna che oggi è molto più esposta alla fragilità emozionale, per non dire delle famiglie.
Certo.
La verifica non va anticipata 3 giorni prima, perché così si regala ansia al bambino. La verifica va fatta, va vissuta come una serie di compiti che tu fai e che avranno una valutazione sommativa al termine, non da ultima spiaggia ogni volta. Ecco, dovremmo tutelare anche gli equilibri psico-emotivi dei ragazzini, sia non pressando eccessivamente, ma neanche dando ad intendere loro che aggirando i compiti, non leggendo, non scrivendo, non incolonnando, perché quelle sono prestazioni formative, cioè, certo, calcolare forma la mente, forma i circuiti neurali, dà uno sviluppo, dà un'accelerazione allo sviluppo. Non farlo depriva, questo è oggi uno degli errori fondamentali. Infatti abbiamo poi a livello di scuola superiore o di università, ragazzi sono, che hanno una capacità linguistica misera, capacità di lavorare con i concetti, capacità di ruotare un concetto, capacità di dire un concetto e dire il suo contrario, a volte totalmente assente.
Capisco. Beh, io penso che dalla regia non vedo segnali di fumo, ma credo che ci sia la pubblicità. Allora noi la mandiamo, ma torniamo subito a parlare di scuola, eh? E salutiamo il professor Crispiani, che ci lascia invece in compagnia della sua assistente. Allora speriamo di risentirla presto ai nostri microfoni. È veramente stato bello chiacchierare con lei. A risentirla. E arriva la pubblicità.
In blu. Radio Nuova in blu.
Ehi tu, se sei a caso, sei in macchina e vuoi ascoltare buona musica, resta su, c'era una volta.
E allora, eccoci qua, abbiamo appena salutato il professor Crispiani, forse anche un po' il terrore di tantissime studentesse dell'Università di Macerata e studenti, ma vi posso assicurare che le sue parole magari ci avranno fatto riflettere, perché oggi si parla, e il nostro regista adesso ci aiuterà a ricordarci bene l'argomento di oggi si parla proprio di scuola, sì, proprio quella che cantava lui, che è stato sul palco dello Sferisterio fino a qualche sera fa, sì. Oggi si parla di scuola, vero? Proprio così.
Sara, sono le 7 e tu devi andare a scuola.
Si parla di scuola, sì, l'abbiamo fatto. Siamo partiti da un articolo che è capitato sotto i miei occhi, che è di Marco Lodolo, proprio lui, così, che ci scriveva di come i temi usciti all'esame di maturità facessero pensare a una scuola che ci voleva diversi, che voleva studenti pronti a guardare il mondo intorno a loro. E allora io invece l'ho trasportata dall'altra parte, a quanto la scuola è pronta ad aiutare ragazzi, bambini, bambine e uomini e donne a guardare il mondo che è intorno, quanto la scuola sa fare questo. Allora, abbiamo salutato il professor Crispiani, ma non siamo rimasti soli, perché abbiamo la sua pupilla, si può dire così, la dottoressa Leonora Palmieri, che ci aiuterà, continuerà ad aiutarci in questo discorso che si centra sulla scuola. Allora, parlavamo di serenità, di verifiche che poi, ecco, non possono avere questa pretesa nella valutazione, questo essere, no? Prese come fonte sicura di valutazione nei confronti dei bambini. Allora io direi di continuare questo nostro discorso sulla scuola, su quello che potrebbe essere invece un percorso adatto alle differenze di ogni bambino, di ogni persona, bambino o bambina, che si affaccia a crescere sui banchi. Ah, che sì. Cosa si può fare per rendere
Buonasera,
questo?
Buonasera innanzitutto. Sì, io ho ascoltato molto attentamente quello che ha detto il professor Crispiani e lo condivido pienamente, soprattutto il discorso delle verifiche che mettono molta ansia a questi bambini. Ma condivido soprattutto anche il concetto del tempo, della scuola che è troppo frettolosa. Quindi spesso adesso mi pongo come insegnante anche di sostegno, dove siamo abituati a dei tempi più lenti, perché abbiamo insomma degli obiettivi completamente diversi.
Certo.
E quindi a scuola mi accorgo, per l'esperienza comunque che vivo e che sto vivendo, che forse si corre un po' troppo. Quindi magari abbiamo dei bambini che sono soltanto un po' più lenti, ma pur di finire e di concludere il lavoro che comunque loro è stato assegnato, tentano appunto di affrettarsi e poi magari aggiungere a delle conclusioni che poi non sono proficue forse per nessuno. Il concetto di valutazione è molto importante secondo me, perché oggi abbiamo i numeri, quindi aver introdotto il voto a scuola, un po' credo ci ha danneggiato un po' tutta la classe docente. Perché? Perché il giudizio dava l'idea del bambino a 360 gradi, certo. Quindi ci permetteva quella che era una visione diversa. Il voto è più una schedatura, cioè siamo costretti a dare questi 6, 7, gli 8, che poi sono fini a se stessi, che non vogliono dire un granché. Quindi dobbiamo narrare il bambino, dobbiamo descrivere la vita del bambino. Magari, come diceva il professore, non finalizzare il tutto ad un'unica verifica.
Certo.
Perché quella verifica non può essere poi l'unico traguardo, quindi va valutato, sì.
Ma allora nel corso della giornata scolastica, del tempo scolastico, quali sono i segnali che genitori e insegnanti, perché io ho in mente una scuola che invece veda collaborare i genitori con gli insegnanti, non veda assurdi dissensi, litigi, no? Anche scene poco carine nelle quali l'insegnante si contrappone al genitore, o ancor peggio, il genitore si contrappone all'insegnante pensando che la valutazione del proprio figlio non sia idonea. Invece auspico una collaborazione. Allora, quali sono le prime cose, i primi segnali che si possono cogliere per capire quali sono le particolarità da rispettare di ogni alunno?
Diciamo che innanzitutto bisogna migliorare la collaborazione tra scuola e famiglia e soprattutto aumentare quelli che sono proprio i dialoghi. Perché? Perché oggi crediamo fortemente nella prevenzione. E quindi se si interviene precocemente, sappiamo ci sono tanti disturbi, tante difficoltà scolastiche, e che si può parlare apertamente con le famiglie, perché la scuola ha anche questo compito. Perché? Perché i primi segnali vengono a volte da lì, quindi giustamente la maestra si accorge, no, delle prime difficoltà. Ora, quello che a me non piace ultimamente, se posso essere un po' critica, rispetto a un po' di anni fa, non ho molta esperienza, però per quello che ho vissuto, è che forse prima si ragionava, come diceva il professore, no? Ci si riuniva intorno ad un tavolo, si parlava del bambino e delle sue difficoltà, forse senza eccessi.
Certo.
Quindi che cosa possiamo fare? Mentre oggi magari si tende soltanto a segnalare, a delegare, quindi si crea nervosismo per quello, perché magari la famiglia torna a casa e dice: che cosa avrà adesso mio figlio, questo 3 in matematica, che cosa dipende? Io adesso non voglio soltanto parlare della scuola primaria, ma ahimè quest'anno scolastico ci sono state molte bocciature, quindi noi dobbiamo chiederci che cosa sta succedendo. Forse dobbiamo essere in grado di prevenire questo fenomeno. Abbiamo ragazzi non ammessi alla maturità, abbiamo ragazzi che ripetono lo stesso anno per ben 2 volte. Forse questo è un po' un fallimento della scuola, della classe docente, no? E di tutti gli attori che ruotano intorno all'istruzione.
E chissà se poi la reazione è proprio quella che ci propongono loro, i Pink Floyd. Chi lo sa? Intanto ce l'ascoltiamo, perché è uno sfogo, ogni tanto serve, eh? E la musica in questo ci aiuta proprio tanto. Allora, arrivano loro, i Pink Floyd. We'll be right back.
Adesso ditemi in quanti mesi si dividono le stagioni.
Gennaio, febbraio e marzo, ma non tutto, e dicembre sono mesi invernali. Marzo, ma non tutto, aprile, maggio e giugno, ma non tutto, sono mesi primaverili. Giugno, ma non tutto, luglio, agosto e settembre, ma non tutti, sono mesi estivi. E tutto il resto è mesi autunnali.
E tu, Lucetta, quale mese preferisci?
Gennaio lo preferisco, oltre perché viene la Befana, anche perché viene il mio compleanno.
Io preferisco febbraio perché viene carnevale.
Io preferisco marzo perché viene la primavera.
Io invece preferisco aprile perché viene Pasqua.
Maggio niente.
Io il giugno lo preferisco perché viene l'estate.
Io luglio lo preferisco perché vado in villeggiatura.
Agosto niente.
Settembre lo preferisco perché iniziano i campionati di calcio.
Ottobre, novembre niente. Dicembre lo preferisco perché viene Natale.
A gennaio fa freddo, febbraio freddo, marzo è pazzo, aprile fa caldo, maggio caldo, giugno caldo, luglio caldissimo, agosto caldissimo, settembre fresco, ottobre...
Adesso, qua se non la fermiamo facciamo notte, sono 1:10.
Eccolo, eccolo, è lei. Insomma, questo pezzo fa veramente sorridere, tratto dallo strafamoso Io speriamo che me la cavo. È bello perché in radio arriva comunque la voglia di sorridere, ma non potevate vedere le facce. Però vabbè, chi volesse può comunque sempre andare a prendere il film e sorridere con questo con questa storia veramente stupenda. Ma è così, perché poi la cosa più speciale della scuola sono proprio i bambini, le bambine. Allora, l'ansia che accompagna ogni istante, io non oso immaginare veramente il momento in cui si accompagna per la prima volta, per il primo giorno di scuola, il proprio figlio, la propria figlia a scuola. Penso che ci sia veramente, no? Una sorta di emozione mista a paura, preoccupazione che accompagna il genitore, e dall'altra parte poi vede con risposta l'accoglienza da parte del maestro, della maestra. Allora, siamo ancora qua con la dottoressa Leonora, e insomma, io sono curiosa di chiederle, ma lei la cosa che più preferisce della scuola qual è, e soprattutto qual è l'augurio che si può fare a tutti coloro che ci stanno ascoltando e che è a scuola, chi perché genitore, chi perché alunno, chi perché maestro, professore, insegnante, entra ed esce, qual è questo augurio che possiamo fare?
Ma ciò che preferisco di più dalla scuola è sicuramente il contatto con i bambini, quindi, come diceva anche il professor Crispiani, l'insegnamento ti permette proprio di entrare in relazione in modo affettivo, emotivo, e quindi quando torni a casa e queste battute, i loro sorrisi poi ti rimangono.
Certo.
E ti rendi conto di come apprendano questi bambini attraverso l'esperienza. Spezzone che le ha mandato prima, e stavo appunto sorridendo, e poi mi ha colpito quando dice: maestro, altrimenti facciamo all'1:10, no? Quindi a scuola, ribadisco, andrebbero magari migliorati questi momenti, e soprattutto cerchiamo di dedicare un pochino più tempo ai bambini. Quindi l'augurio che faccio è quello forse di recuperare un ottimismo che è giusto che ci sia, perché la scuola è un'agenzia educativa molto importante, e soprattutto di ritornare a quella serenità, perché è giusto che i nostri bambini vadano a scuola appunto sereni.
Certo.
E non con il mal di pancia. Ecco.
Esatto, il mal di matematica,
mal
che,
di matematica,
che tanto ci ha insomma interessato per tutto il periodo scolastico. Mamma mia, come me lo ricordo, chissà quanti di voi lo avranno avuto. O il mal di italiano, però l'italiano, quello bisogna studiarlo, almeno quello, almeno per saper parlare e scrivere in modo decoroso. Allora, io sono qua che vedo che sono le 19:52, ok, di questo giorno mercoledì di giugno, nel quale insomma ci avviciniamo al mese di luglio, e guardiamo il cielo che continua a gettare acqua. Allora, la scuola è proprio quella, è una scuola immensa. Allora, a me piace salutarvi, prima di far partire l'ultimo pezzo, con le parole di Gianni Rodari, che scrive proprio così: c'è una scuola grande come il mondo, ci insegnano maestri e professori, avvocati, muratori, televisori, giornali, cartelli stradali, il sole, i temporali e le stelle. Ci sono lezioni facili e lezioni difficili, brutte, belle e così così. Si impara a parlare, a giocare, a dormire, a svegliarsi, a volere bene e perfino ad arrabbiarsi. Ci sono esami tutti i momenti, ma non ci sono ripetenti. Nessuno può fermarsi a 10 anni, a 15, a 20, a riposare un pochino. Di imparare non si finisce mai, e quel che non si sa è sempre più importante di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero, quanto è grosso. Apri gli occhi e anche tu sarai promosso. Beh, sicuramente sono le parole magistralmente scelte da Gianni Rodari, e io così vi abbraccio tutti quanti, voi che siete pronti ad affrontare l'esame di maturità, e tutti voi e tutte voi piccini come il nostro Federico, che abbiamo avuto in radio per tantissimo tempo, che siete pronti ad affrontare nuove sfide sui banchi. Allora, veramente, siate sereni, un po' come ci hanno ricordato questi due mostri di sapienza pedagogica. State sereni davvero, e state sereni perché, come diciamo sempre noi, c'era una volta la vita è bella. Noi ci rivediamo qua, ci risentiamo qua mercoledì. Cercateci su Facebook, c'era una volta Radio Nuova, e mi raccomando, se proprio vi manchiamo tantissimo, sappiate che c'è la nostra replica di domenica. Allora, mi sa che il tempo è proprio finito, il nostro mitico regista Paolo Angeletti dall'altro lato ci facendo che insomma il tempo sta finendo, e allora che parta l'ultimo pezzo di Enzo Abitabile, e che parta questo mercoledì sera per tutti voi. Ciao da Letizia, ciao ciao.
La stella guarda il mondo, e dentro il mondo si perde, e chi è tempesta e notte, mare e vento, e la confonde panna e arrugginisce cannone, nevero deserta, sabbiro per subi, mano e mano, in da sto fritto che fa, o viente che bene, o viente che fa, mano e mano, sotto la cielo azzurro, o viente per sempre, o viente mai più.
Caro Migna San Conò, Tele Migna San Conò, Lulu Balu Migna San Conò, Tele Migna San Conò, Tele Balu Migna San Conò, Dununya, 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 Bekeleni,
via luce, nessuno sa banata, ognuno è solo. La stella guarda il mondo, e dentro il mondo si muove, e chi è per argento, piace s'arretro, e la compone in nama, arrugginisce e cadena, e valigia con spavo, paura la ieri.